www.redigio.it e la storia continua. Quel 29 maggio del 1176 continua dalla puntata precedente. Uno schieramento compatto. Il muro dei fanti e della Lega sembrava impenetrabile. Disposti su tre o quattro file, non si sapeva come attaccarli, se frontalmente o ai lati. Armati di lance, inoltre, avrebbero potuto con facilità ferire i cavalli del nemico, costringendolo alla ritirata. A Federico sarebbe davvero servita una massa ingente di effettivi a piedi, insieme a una batteria di tiratori. Solo così avrebbe potuto intaccare la compattezza dello schieramento dei comuni. L'esercito imperiale era imbattibile negli scontri con nemici di simile schieramento tattico, che puntavano soprattutto sulla forza della cavalleria. Quella del Barbarossa, Legnano, si lanciava invece in modo del tutto infruttuoso contro le prime linee della fanteria avversaria, con rincorse e urti impressionanti contro gli scudi e le corazze dell'esercito della Lega, senza produrre però alcun danno significativo. E l'unica speranza dei teutonici rimaneva quella di incutere temore nel nemico e provocare così una perdita di spessore nel fronte avversario. All'inizio, in effetti, i fanti dei comuni sbandarono un po', ma indietreggiando si serrarono a ridosso del carroccio. Ben presto gli imperiali cominciarono a subire le prime defezioni, anche gravi, tra cui quella del cavaliere portabandiera dell'imperatore. E vista la perdurante impossibilità di sfondare con i cavalli, decise di affrontare i nemici sul loro stesso piano, a piedi, con una mossa sorpresa. Non è sicuro se i tedeschi decisero veramente di cambiare tattica abbandonando i destrieri, è però certo che a cavallo o a piedi non riuscirono mai a scalfire la barriera umana antagonista. Anzi, la loro impotenza offensiva galvanizzò sempre di più gli avversari, che decisero di contrattaccare proprio nel momento giusto, precisamente quando stava sopraggiungendo quella parte della cavalleria della Lega sopraffatta nelle prime schermaglie della battaglia. Quest'ultima, tornata in gioco, attaccò sul fianco i nemici che si trovavano così aggrediti da più fronti. Federico intanto stava combattendo con grande coraggio a ridosso della prima linea, ma alla fine il suo atto valoroso si rivelò un'impudenza, trascinandolo in un imbuto dal quale non poté fuggire. Cadde dal suo cavallo, che era stato colpito a morte, quasi a simboleggiare la definitiva disfatta del suo esercito. Da quel momento in poi, infatti, la ritirata tedesca fu generalizzata. In molti fuggirono, compreso Federico, che si rifugiò prima a Como e successivamente nella sua roccaforte di Pavia. Il fantasma di Alberto da Giussano. Molti storici concordano sulla tesi che la battaglia di Legnano contenne alcuni elementi puramente leggendari. Il più evidente riguarda la figura del fantomatico eroe della Lega, Alberto da Giussano, con la sua compagnia della morte. Un manipolo di un migliaio di arditi capaci di qualsiasi impresa. Sia il corpo speciale che il suo comandante sono probabilmente da attribuire alla fantasia dello storico e prete Galvano Fiamma, vissuto a cavallo fra il XIII e XIV secolo, della loro presenza non c'è traccia nelle cronache dell'epoca, come risulta già dalle indagini di un ricercatore dei primi del Novecento, il milanese Rinaldo Beretta. Ma perché il religioso avrebbe inventato tutto? Probabilmente perché nel romanzo storico della battaglia di Legnano mancava la figura di un capo carismatico in seno alla Lega Lombarda, un degno contraltare del Barbarossa. In fondo lo richiedeva anche la tradizione della chanson de geste, con gli eroi sempre in primo piano rispetto alle truppe. Forse però un leader dell'esercito dei comuni esistette davvero. Corrisponderebbe all'identità del console di Milano, Guido da Landriano, un cavaliere di valore che si mise in luce come uno dei maggiori attivisti in città nella lotta contro Federico. Un conflitto continua sul piano diplomatico. I vincitori non infierirono su Barbarossa, preferendo invece trattare con lui in posizione di vantaggio. Anche perché, da terribile, egli era diventato ormai innocuo, dopo aver perso una buona parte del suo esercito. L'imperatore però non si arrese e continuò a combattere anche da solo sul piano, anche se solo sul piano diplomatico. Pianificò una strategia molto astuta per dividere i comuni del nord Italia dalla Chiesa. Il piano prevedeva il suo formale riconoscimento di Alessandro III come pontefice e la concessione al papato di una buona fetta della gestione di Roma, che era in quel momento controllata da un prefetto di nomina imperiale. Forse l'accordo con il pontefice, il Barbarossa, tentò quindi una mossa di azzardo: la firma di un trattato di pace con la Lega, con la conferma delle condizioni politico-amministrative imposta dalla Costituzione di Roncaglia. Una proposta inaccettabile per i comuni, che la rifiutarono in modo deciso. E solo grazie alla mediazione del Papa si giunse nel 1176 a un compromesso, la pace di Venezia, che prevedeva una tregua tra le parti di ben 6 anni. In seguito, nel 1183, le città vincitrici a Legnano ottennero quello che desideravano, le tanto odiate regalie imposte a Roncaglia, e vennero attribuite alle amministrazioni locali. In più, la Lega Lombarda ricevette finalmente un riconoscimento ufficiale da parte tedesca. Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.